результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными
чиновниками. Бедою.
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд ночной бою. И дня в мое сердце тревожную дать закрыть.
Пока я ходить люблю. С тобою, как и возможно, сквозь бури она пройдет. И снег, и ветер, и звезд ночной подлёт. И дня в моём сердце тревожную даль забьёт.
Не думай, что пропели, что бури те огремели, готовься к великой цели, а слава тебя найдет.
И снег, и ветер, и звезд ночной полет, и дня мое сердце тревожную даль забьет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, и дня мое сердце тревожную даль забьет.
Sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. È giovedì 9 febbraio, sono le 20:27, siamo in collegamento con Larissa per il consueto appuntamento di aggiornamento rispetto alla situazione appunto delle repubbliche popolari in Donbass. Intanto Larissa, ben arrivata, mi senti?
Alle 6:12 è stato ucciso il...
No, aiuta la linea. Un attimo solo, ascoltatori, un secondo di musica, dovremmo riuscire. Larissa, ci sei? Eccoci, appunto, siamo di nuovo in diretta con Larissa. Purtroppo la tecnologia ogni tanto ci abbandona, ma noi ce la possiamo fare. E quindi siamo di nuovo in diretta. Sento. Larissa, vai pure, scusami. Vai Larissa, mi senti? No, non mi sente. Non mi sente più. Aiuto. Niente. Pronto Larissa, mi senti? E allora, niente, facciamo con il metodo nuovo, solito. Larissa, ci senti? Larissa?
كاس الورف توالي هديتو للطيف اللي جاني صارني من البعيد وصفر صعيب ما قالش كلمة زدلو تاني عينو حمارو خدودو عكارو حكالي الحنش حاوزو مدارو حاوزو موطنو عزلو ضربو وانا يا دموع ملكو نجالي اجد العار يحنش البلاد سرقتو داري معاشي عباد ياك غير الجبال لا يتلاقاو فهاد الدنيا كلشي فاني اجد العار يحنش البلاد سرقتو داري معاشي عباد ينتمنى النهار نلعب زمار نركسك ونديرك في بلاكار
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte, ci scusiamo per i problemi tecnici ma non c'è niente da fare, ci riesce uno su mille ce la fa.
L'altra volta era andata bene, e questa volta no.
Non osare dire che è colpa mia, io non c'entro nulla.
No.
Comunque va bene, allora torniamo
alla Manu che era molto brava.
Torniamo alle cose serie e quindi di nuovo ciao Larissa, scusaci per i problemi e adesso la parola è tutta tua.
Ok, quindi io ho cominciato dalla notizia molto tragica, quello che è successo a Donetsk, è stato ucciso il comandante del battaglione somalì di nome Somalì, Mikhail Taustih, noto come soprannome Givi. Il comandante Givi è morto nel suo ufficio a causa di un'esplosione in base alle indagini preliminari. La causa sarebbe da imputare ad un colpo di missile anticaro di nome Shmiel, che avrebbe poi dato fuoco all'ufficio. E mattina stessa il presidente della Repubblica Popolare Aleksandr Zakharchenko, visibilmente scosso perché era un amico molto vicino di Zakharchenko, in una breve conferenza stampa ha commentato l'assassinio di uno dei comandanti più fidati nella Repubblica. E adesso proprio le parole di Zakharchenko. Oggi, come è noto a tutti, è stato ucciso in modo infame il comandante di battaglione Givi, Mikhail Taustih. Le indagini preliminari affermano che si tratta di un attentato. Le indagini sono tuttora in corso e verranno trovati i responsabili. Voglio affermare che in questo momento combattiamo contro un governo che è diventato un'organizzazione terroristica. Non gli riesce di batterci sul campo di battaglia. Tutte le volte che ci hanno provato sono stati accerchiati. Allora ci uccidono in modo vile. Mi rivolgo a tutte le autorità ucraine e ai soldati. Non riuscirete ad uccidere tutti. Noi arriveremo da voi anche da morti e vi uccideremo. Voi stessi ci avete dato il diritto di farlo. Mi rivolgo ora alla comunità internazionale. Ritengo che le autorità ucraine debbano essere inserite nell'elenco delle formazioni terroristiche presenti nel mondo, ha dichiarato Zakharchenko. E quindi sì, questa notizia che è molto, io so che anche qua è passata questa notizia purtroppo solo in internet, ma ecco, e dopo come un volevo dire che da oltre un mese lungo la linea del fronte la pioggia di fuoco è incessante. L'esercito ucraino impiega mortai, artiglieria pesante, lanciarazzi, carri armati per rompere le difese dei forze di milizie popolari, ma i miliziani resistono al scontro e mantengono le posizioni. Da settembre del 2014 è in vigore un accordo per il cessate il fuoco, rinnovato nel febbraio del 2015 tra le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e il governo ucraino di Petro Poroshenko, ma non vi è stato un singolo giorno in cui non si siano registrate violazioni della tregua da parte dell'esercito di Kiev, come testimoniano quotidianamente il centro stampa internazionale di Donetsk e il centro di informazione di Lugansk. Accordi sottoscritti a Minsk prevedono la smilitarizzazione del fronte. I calibri superiori ai 100 mm sono vietati ed i relativi armamenti dovrebbero trovarsi a non meno di 50 km dalla linea di contatto, i sistemi di lanciarazzi multipli grad a non meno di 70 km, mentre i sistemi tattici Tornado S, Uragan, Smirch e Tochka U hanno meno di 140 km, ma l'esercito ucraino ha approfittato della tregua per occupare i villaggi demilitarizzati e posizionarvi truppe di artiglieria. Il 18 dicembre scorso le truppe di Kiev lanciarono una violenta offensiva nei pressi della città di Debaltseva, un importante snodo che collega Donetsk a Lugansk, già teatro di sanguinose battaglie e celebre per l'azione che portò al cerchiamento e alla resa di 10.000 militari ucraini. L'esercito di Kiev ha fatto largo uso di artiglieria pesante anche contro quartieri residenziali, prima di far avanzare la fanteria e i mezzi corazzati, ma le milizie popolari sono riuscite a resistere all'assalto, causando gravi perdite e numerosi feriti tra le file ucraine. Il 18 di dicembre 2016, attacco dell'esercito ucraino sul Debaltseve, e per risolvere il morale del governo e dell'esercito ucraino si sono avvicendati nel giro di pochi giorni i due falchi della politica estera americana e i padrini d'eccezione del colpo di Stato che ha deposto Yanukovych per insediare un governo disposto ad accettare i diktat di Washington e del Fondo Monetario Internazionale. Stiamo parlando del senatore John McCain e dell'ormai ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden. I due funzionari statunitensi hanno rassicurato Poroshenko che il sostegno politico e militare americano all'Ucraina non verrà meno nonostante l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il senatore degli Stati Uniti Joe McCain, nei pressi di Mariupol, porto strategico sul Mar Azov a pochi chilometri dal fronte, assicura che gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per continuare a dare all'Ucraina e al suo esercito ciò di cui hanno bisogno per vincere, anziché invitare al rispetto degli accordi di pace e consigliare moderazione al governo di Kiev per trovare una soluzione ragionevole al conflitto. Le dichiarazioni di McCain hanno lo stesso effetto della benzina sul fuoco. L'odio antirusso del senatore ha provocato una nuova riaccensione del conflitto e il fallimento definitivo del percorso di trattative intavolate a Minsk. Secondo Edward Basturin, vicecomandante delle forze armate della DNR, infatti le ragioni dell'escalation bellica di questi ultimi giorni risiedono proprio nella recente visita dei due funzionari statunitensi in Ucraina. Il 23 gennaio del 2017 continuano i bombardamenti sul Donbass. Nonostante le elezioni di Trump, i miliziani tuttavia sperano che il nuovo presidente statunitense imponga all'Ucraina il rispetto degli accordi di Minsk. Settimana precedente l'esercito ucraino ha bombardato per 15.000 volte il territorio della sola Repubblica Popolare di Donetsk, colpendo indiscriminatamente obiettivi militari e civili. Vengono prese di mira ospedali, edifici residenziali, mercati, miniere e infrastrutture anche a chilometri di distanza da fronte. L'esercito ucraino colpisce indiscriminatamente obiettivi militari e civili anche a chilometri di distanza dalla linea del fronte. E quindi io adesso mi tornerei da quella serata, perché proprio quella sera, 2 di febbraio, quando vi ho lasciato dopo il notizie di fronte, e alle ore 11 passate locali, proprio al centro di Donetsk è stato colpito da una missile. E quindi la notte, quella notte dal 2 al 3 febbraio è stata molto e molto bombardata proprio la città di Donetsk. In seguito di questo bombardamento sono morti 2 e 15 feriti, 45 abitazioni danneggiate o distrutte solo in quella notte sul territorio della Repubblica di Donetsk. Dopo anche settimana precedente ci sono i dati: la settimana scorsa 6 civili uccisi e 34 sono feriti, e tra i milizi popolari sono 18 miliziani uccisi e 26 feriti. Questi sono i dati da settimana scorsa. E dopo io volevo dire che da parte della Repubblica Popolare di Donetsk è stata fatta una proposta alle autorità di Kiev, ma purtroppo Kiev respinge la proposta del piano di pace della Repubblica di Donetsk. E quindi il OSCE l'ha ignorata, ha detto ai giornalisti mercoledì il capo del comando operativo Edward Basturin. In precedenza il comando operativo ha riferito di aver fornito un piano per risolvere il conflitto in Donbass che prevedeva il completo cessate il fuoco, ritiro delle armi pesanti dalla linea di contatto, l'accesso dell'OSCE nei luoghi di stoccaggio delle armi, la creazione di una zona senza armi e senza unità militari del raggio di 1 chilometro dalla base di filtraggio a Donetsk. questo piano ha ricevuto tutte le autorizzazioni, è stato documentato e trasmesso al comando ucraino per un'ulteriore ratifica, ma la parte ucraina ha respinto e ha ignorato l'iniziativa della Repubblica, ha detto ai giornalisti Edward Basturin. Basturin ha aggiunto che il vice capo della missione OSCE, Alexander Hug, ha rifiutato di fare il mediatore in questo processo di negoziazione, ignorando la nostra iniziativa. E dopo io vorrei parlare un po', che adesso in questi giorni, già da due settimane, forse anche un po' di più, in Italia si trova proprio un testimone da Gorlavka, una donna, una giovane donna che a 31 anni ha perso, si è cambiata la sua vita totalmente, si chiama Anna Tuff. Io, come altri miei amici, abbiamo avuto possibilità di conoscerla personalmente, e lei, perché lei è arrivata in Italia per ricevere un protesi che grazie ad associazione creato da Ennio Bordato salviamo i bambini. Hanno raccolto la cifra 25.000 euro in sole 3 settimane per dare questa possibilità a questa giovane donna, è bellissima, con 2 bambini piccoli, la bimba ha quasi 2 anni e il bimbo ha quasi 4 anni, che qua si trovano insieme con la Anna, ma purtroppo lei deve partire già sabato prossimo mattina presto, lei parte, e io da parte di Anna volevo ancora una volta ringraziare tutti voi cari amici italiani, che da più di 2 anni che voi state vicino al popolo di 2 repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, aiutate in tutti i modi, come economicamente, anche in modo di dare quello che si può dare. E io vorrei ancora rivolgere, perché la Anna proprio voglio leggere un po', che sono, lei dice che sono molto felice per essere in Italia, era il mio sogno più grande che si è realizzato dopo 1 anno di tentativi, non potevo partire per l'Italia per le difficoltà con i documenti, non potevo recarmi in Ucraina per ottenere i documenti per l'espatrio, per il fatto che là sono perseguitata per motivi politici, ma potete immaginare la donna che perde marito, la figlia di 11 anni che è stata proprio spezzata dopo la mina che ha centrato la casa sua, e lei anche perseguitata. Ho presentato una denuncia al Tribunale di Strasburgo, diciamo, il governo ucraino di fatto con armi vietate e con un'azione militare illecita ha distrutto la mia famiglia, ha tentato di uccidermi, mi ha ferito gravemente con i miei bambini, e ora io in Ucraina non mi posso più recare. Per questo è stato difficile arrivare da voi, ma mi ha aiutato e mi ha abbordato, presidente dell'associazione Aiutateci a salvare i bambini, che si è rivolto a molte istituzioni internazionali senza alcun risultato, fino a che grazie all'ambasciata russa di Roma ho potuto ottenere nuovi documenti da parte della Federazione Russa con lo status di rifugiato. E quindi adesso lei fa le pratiche per come usare questo protesi, perché questo protesi è di nuovo modello, e quindi bisogna un po' anche imparare come indossarlo e come usarlo. E quindi la nostra bella Anna adesso potrà usare tutti i tuoi suoi braccia. Ecco, e dopo volevo, come solito, parlarvi un po' del briefing quotidiano di oggi da Edoard Pasturin, che purtroppo i bombardamenti si continuano. Ieri sono morti due miliziani e oggi tre miliziani sono stati caduti in campo di battaglia e uno è rimasto ferito, ha riferito il vicecomandante Edoard Pasturin in briefing quotidiano di oggi. Da ieri sera Armata Ucraina ha dato il fuoco da artiglieria pesante e mortai sul sei distretti in zona di linea di fronte di Repubblica di Donetsk. In conseguenza il villaggio Cominternovo, che si trova al sud della Repubblica, è rimasto senza luce e gas. Sette edifici sono danneggiati. E nelle ultime 24 ore il nemico 711 volte ha dato il fuoco sul territorio della Repubblica, ha detto Edoard Pasturin. La situazione nella Repubblica rimane tesa, sono stati usati artiglieria pesante, mortai di diverso calibro, bombe, cannoni antiaerei, obici e armi leggere. Pasturin ha sottolineato che il nemico continua a dare il fuoco su centri abitati di Repubblica, bombardando i quartieri civili. Secondo i dati di comando, sotto il fuoco di forze militari ucraine di nuovo è rimasto villaggio Zaitsevo, questo è periferia di città Gorlovka, Yesinavate e vicinanze di Yesinavate, centri abitati Spartak, Krasny Partizan, Krutaya Balka. Pure si continuano a essere sotto il fuoco periferie di Donetsk, villaggi Staromikhailovka, Aleksandrovka e la frazione distretto Petrovsky di Donetsk e territorio di ex aeroporto. Oltre a questo sono rimasti sotto il fuoco villaggi che si trovano al sud della Repubblica, Cominternovo, Leninska, Sakhanka e Oktyabr, e in questa direzione, nei pressi di villaggio Prokhorovka, occupato da nemico, che si trova vicino a città Volnovakha, a 13,5 km da linea di contatto, con intelligence di Repubblica è stabilito trovamento di 8 RSO Grad, cannoni missilistici multipli e 6 cannoni Uragan. Le forze militari di Repubblica completamente rispettano il regime del cessato il fuoco. E Kiev accusa che forse i miliziani hanno sparato contro la città Avdiivka. E questo non corrisponde a realtà. Oggi questo è stato riferito da comando della Repubblica al centro di informazioni di Donetsk. Il comando non esclude che aggressori ucraini vogliano dare il fuoco sulla città Avdiivka e dopo in ennesima volta dare colpa ad armata di Repubblica di Donetsk e aggravare la situazione sul fronte. In precedenza oggi i servizi informativi di polizia di Ucraina in regione di Donetsk hanno dichiarato che forse le forze di Repubblica Popolare di Donetsk hanno aperto il fuoco contro la città Avdiivka e in seguito è stato ferito un civile. Questo è da parte di Edoard Pasturin. E anche a Repubblica Popolare di Lugansk, sempre dal maggiore Marocco, abbiamo la situazione in zona di responsabilità di forze militari di Lugansk rimane tesa. E negli ultimi 24 ore i militari ucraini 5 volte hanno violato il regime del cessato il fuoco. Sotto il fuoco sono rimaste posizioni di unità miliziane nei pressi dei centri abitati Sakolniki, Frunze, Zhelabok e Kalinovka. Il fuoco sono stati usati per dare il fuoco, sono stati usati mortai di calibro da 120-82 mm, ben per 2 carri armati e armi leggeri. In totale sono stati lanciati 105 proiettili in mine. I delinquenti ucraini continuano a rinforzare le proprie posizioni lungo linea di contatto. Nei pressi di centro abitato Palatinae sono arrivati istruttori per costruire la traversata dei ponti. Le costruzioni sono state portate il giorno prima. Probabilmente il nemico sta pianificando le provocazioni in questa direzione. La nostra intelligence ha i dati, ha detto Maggiore Marocco, che la brigata ucraina numero 54 pianifica esercitazioni di unità di mortai nei pressi vicino linea di fronte. Tutti questi fatti ancora una volta confermano i piani di Kiev di continuare ad escalare la situazione nel Donbass. E dopo io vorrei adesso un po' dirvi i dati che ieri sono arrivati dal Daria Marozova, che fa la parte dell'amministrazione di Repubblica Popolare di Donetsk. I numeri tremendi di crimini di autorità ucraina in Donbass dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono feriti hanno avuto feriti di diverso livello di gravità 238 persone, compreso 16 bambini. Sono morti 59 persone, tra cui 3 bambini di età meno di 18 anni. Dopo, dal 27 gennaio, solo dal 27 gennaio di 2017 al 2 febbraio 2017, solo una settimana, hanno avuto i feriti di diverso livello di gravità, 42 persone, compreso 2 bambini, e compreso due bimbi di quella notte vi ho parlato prima, quando il missile è arrivato proprio al centro di Donetsk. I 4 sono morti. E dal 1 gennaio sempre di 2017 al 2 gennaio 47 persone sono ferite, compreso 4 bambini. E sempre 4 persone sono morte, sempre questa cifra. Dall'inizio di conflitto militare, quindi parliamo del 2014, ad aprile del 2014, sul territorio della Repubblica Popolare di Donetsk sono uccisi 4.320 persone, tra quali 595 donne, 3.725 uomini, concluso 74 bambini di età meno di 18 anni. Dall'inizio di conflitto militare, in totale sul territorio della Repubblica sono distrutti completamente e parzialmente 11.112 di oggetti di infrastruttura. E adesso vi dico sul diversi direzioni. 6.051 sono le case civili, 760 oggetti elettrici, 164 oggetti e strutture di scaldamento, 46 oggetti di fornitura d'acqua, 2.669 oggetti di gas, 11 oggetti di scarica d'acqua e fognatura, 98 oggetti di sanità, 486 oggetti scolastici, compreso asili, scuole, 54 oggetti, questi sono licei, 54 oggetti di istituti superiori, 25 oggetti in campo sportivo, 53 oggetti in campo culturale, 230 oggetti in campo stradale 88 oggetti di spazi in vendita, quindi supermercati, diversi magazzini, 255 oggetti e dei altri campi. Solo a Donetsk sono distrutti più di 6.675 oggetti. In città di Balcevo 262, città Gorlovka 521, città Dakuchaevsk 68, città Inakieva 291, Zhdanova 91, Кировская 72, Макеевка 1066, città Снежное 54, città Тарес 118, città Харциск 747, città Шахтерск 74, città Ясиновата 574 и регионы ди Амвросиевка 277, регионы ди Волноваха 3 и регионы ди Мариинский 24. In seguito di tutte queste distruzioni e spaventoso numero di vittime, anche civili, che ha ripreso a soffrire la popolazione del Donbass da quando l'esercito ucraino ha scatenato l'offensiva militare, non lascia indifferenti i bombardamenti e gli attacchi di fanteria e carri armati scagliati sotto gli occhi di un'usce inerte e silenziosa contro quartieri residenziali della Repubblica di Donetsk e Lugansk, abitati da civili, distrutti d'artiglieria e rimasti senza luce e acqua. Questa è una vergogna che non disturba OSCE e parlamentari europei. I due repubbliche hanno lanciato un appello a tutti i leader del mondo contro i nuovi crimini di guerra del governo golpista filo UE e filo NATO di Kiev, contro la guerra scatenata contro le repubbliche punite solo per aver reclamato la propria indipendenza e la propria identità e l'amicizia con la Russia. E quindi io anche volevo dire due parole, che c'è una notizia che in seguito di violenta e pericolosa escalation del conflitto tra Ucraina e due repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, proprio il giorno 7 di febbraio il deputato Achille Totaro, che fa parte dei Fratelli d'Italia, un partito Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione parlamentare. Alfano sulla situazione della città Avdiivka, cittadina dove i carri armati scorazzano indisturbati per le vie in violazione degli accordi di Minsk, accanto alle pattuglie dell'OSCE che dovrebbero vigilare sul rispetto del trattato di pace, hanno colpito scuole, ospedali, case ed infrastrutture della Repubblica di Donetsk, lasciando migliaia di persone senza acqua, luce e gas. Nell'interrogazione parlamentare presentata da Totaro ad Alfano viene chiesto se Italia possa supportare chi viola gli accordi di pace bombardando la popolazione civile del Donbass, e se l'Italia, che non ha mai smesso di appoggiare il governo di Kiev, possa continuare a tacere su questo dramma umanitario. E quindi io mi fermo qua, perché ci sono anche altre notizie, solo che il giorno quando, perché vi ho detto il giovedì scorso che è stato ucciso Oleg Anoshenko, questo è il comandante delle milizie popolari di Repubblica di Lugansk, e proprio il giorno del suo funerale è stato ucciso il comandante di battaglione leggendario somalì di Sukano Givi. E io volevo chiedervi, ma credo che voi sarete tutti d'accordo, di mandare proprio una mail con condoglianze alle autorità e ai capi di due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, e porre le vostre sentite condoglianze in questi casi, ma anche in per tutti diciamo i vittime che adesso vi ho dato un po' le date, che purtroppo sono numeri spaventosi. E quindi io scriverò due email a due i capi di due repubbliche popolari, e sottoscrivo dai sostenitori dalla Repubblica dell'Italia. Credo che voi sarete d'accordo. Questo volevo dire oggi.
Va bene, Larissa, ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo, insomma, anche quest'oggi, e speriamo, insomma, ovviamente va tutta la nostra solidarietà a chi sta resistendo in Donbass, insomma, e ovviamente un saluto al compagno che non c'è più, e speriamo, insomma, che come ogni volta, che le notizie la prossima volta siano più positive, insomma. L'importante comunque è che stanno continuando insomma a resistere, quindi noi ovviamente siamo con loro e con voi. Quindi ti ringraziamo tantissimo, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
Sì, va bene, buonasera, grazie.
Un abbraccio, ciao Larissa.